Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, Radio Popolare, Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dai Clash. C'è bisogno di un motivo particolare per passare i Clash, oppure potremmo anche dire c'è sempre un motivo per passare i Clash. I Clash ci mancano, ci manca Joe Strummer, ci mancano tante cose e andiamo avanti. Innanzitutto volevo ringraziare tutte le persone che sono intervenute la settimana scorsa per la registrazione della prima puntata di Giocare col Fuoco Live, che è un esperimento che ho deciso di condurre quest'anno. E direi che la prima è andata molto bene, noi ci siamo divertiti, il pubblico in sala anche, spero anche che chi lo ha ascoltato in radio abbia tratto del godimento, diciamo, da questa versione live di Giocare col Fuoco, che ripeteremo la prossima occasione il 29 novembre, sempre da Germi a Milano in via Cicco Simonetta. E ho in mente qualcosa di speciale, per cui la puntata lì ve ne parlerò a tempo debito. Va bene, andiamo avanti con questa nuova puntata di Giocare col Fuoco. Intanto stiamo ascoltando Daniel Lanois, polistrumentista, compositore, produttore. Alcuni lo ricordano per aver prodotto, per aver lavorato anche con Bob Dylan, per esempio. Il disco meraviglioso Homer si è tutto prodotto da Daniel Lanois, che aveva lavorato anche con gli U2. Un vero artigiano del suono. Va bene, il primo libro di cui vorrei parlarvi oggi è di uno scrittore cecoslovacco, perché quando è nato lui nel 1972 esisteva ancora la Cecoslovacchia, che adesso è stata divisa, come sapete. È nato nel 1972 a Turnov. Sto parlando di Jaroslav Rudis e questo bel reportage di viaggio pubblicato da EDT. Il titolo è Trenomania, punto esclamativo, viaggio meraviglioso sui binari d'Europa. Un titolo assolutamente eloquente, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Perché mi piace questo libro? Per diversi motivi. A, adoro i treni, adoro anch'io stare in treno, guardare fuori dal finestrino, fare il flaneur, vedere cosa succede, ascoltare le conversazioni degli altri, vedere il panorama che sfugge via, irripetibile, fuori dal finestrino. Il mio sogno sarebbe fare, come si chiama, quella che arriva fino a Vladivostok, la Transiberiana. Ogni anno controllo i prezzi, crescono sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ci vorrebbero un sacco di soldi per fare la Transiberiana. Quindi perché mi piace questo libro? Perché mi piacciono i treni, perché mi piace viaggiare, e poi perché in qualche modo questo libro è un involontario manifesto per la pace. Ovviamente in tempo di guerra non si può viaggiare, soprattutto viaggiare è uno strumento di conoscenza. Viaggiare libera la mente dagli stereotipi, dai preconcetti, dalla stupidità banale di chi crede di conoscere il mondo senza averlo mai davvero attraversato, e quindi crede anche di conoscere gli esseri umani senza essersi mai confrontato con persone che conducono vite diverse dalla propria, che hanno usi diversi, che hanno modi di pensare diversi. È un paradosso, ma la diversità delle culture che compongono la nostra specie, la specie umana, dovrebbe essere uno strumento di fratellanza e di pace, invece di essere uno strumento di separazione, di allontanamento, di prevaricazione, di guerra, di odio e di indifferenza. Questo libro è talmente bello che lo sto leggendo a mia figlia, che a dicembre compirà 8 anni, la sera, ed è bello perché mi sembra un bel modo, no, di entrare nel sonno leggendo o ascoltando le parole che raccontano un viaggio, i diversi panorami, i diversi paesaggi. Mi sembra un bel modo per chiudere la giornata riempiendosi la testa e il cuore di cose belle, di pensieri buoni, di intenzioni positive e un atteggiamento di scoperta che, ripeto, è sicuramente salvifico. Continuiamo a cercare di conoscerci l'un l'altro, continuiamo a cercare di scoprirci, continuiamo a cercare di accettarci. Noi qui non possiamo fare molto altro, abbiamo una possibilità infinitesimale di influire sulle cose del mondo, però nella nostra pratica quotidiana possiamo cercare di essere persone animate da un atteggiamento positivo, da un atteggiamento di unione. Ricordarsi sempre che siamo davvero, 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 davvero tutti uguali. Questa è, spesso viene intuita come una banalità, ma è la cosa più profonda, la riflessione più profonda che si possa fare sull'essere umano. Siamo tutti uguali, viviamo tutti allo stesso modo, moriamo tutti allo stesso modo. Non moriamo tutti allo stesso modo in senso pratico, purtroppo, come sappiamo, ma la vita che ci è data è quella e dovremmo onorarla. Va bene, scusate questo pippotto, ma sono momenti complicati. Va bene, cominciamo a leggere. Vi leggo qualcosa dal primo capitolo che ci spiega perché quest'uomo ha scritto questo libro. Traduzione dal tedesco di Chiara Uica. C'è una mappa meravigliosa, ovviamente, di tutte le ferrovie, delle principali reti ferroviarie europee. Bellissimo. Vi leggo qualcosa dal capitolo 1, il desiderio di diventare ferroviere. Questi maledetti occhiali, ma sono costretto a portarli. Non ne posso fare a meno. Senza gli occhiali, il mondo attorno a me scompare in una fitta nebbia. Tutto resta lontano, sfocato e misterioso. La città diventa un bosco, la gente per strada ha animali. A dirla tutta, a volte è quasi piacevole lasciare che la realtà sparisca così. Sperimentare qualcosa di inaspettato e nascondersi un po' nella nebbia. ma questo l'ho imparato solo molto tardi. Per un ragazzo che voleva guidare le locomotive, un difetto alla vista è decisamente grave. Perlomeno era così all'epoca, a metà degli anni Ottanta, nella Repubblica Socialista Cecoslovacca, dove sono cresciuto. Le ferrovie statali cecoslovacche purtroppo non accettavano nessuno che non riuscisse a riconoscere i segnali da lontano e che avrebbe potuto scambiare le luci posteriori di un rapido per le stelle del firmamento. Nessuno con lo sguardo annebbiato, nessuno che pur non essendo cieco, in un certo senso lo era, nessuno come me. Eppure le premesse c'erano tutte. Per il lavoro di ferroviere possedevo tutti i requisiti possibili e immaginabili. Amavo i treni e grazie alla mia famiglia avevo ricevuto la formazione perfetta. E ancora oggi sono fermamente convinto che sarei diventato un ottimo ferroviere e avrei portato per tutta la vita con orgoglio l'uniforme blu. Un macchinista come mio cugino Ivan. Un capo movimento e capostazione come mio zio Miroslav. O un deviatore di scambi come mio nonno, il malinconico Alois, che conosceva a memoria i vecchi orari ferroviari. Soprattutto mio zio Miroslav e mio nonno Alois erano orgogliosi della loro professione. Si sposarono con indosso l'uniforme e con l'uniforme furono sepolti. Sì, anch'io avrei fatto sicuramente così, davvero ferroviere. Ecco un'altra cosa che gli occhiali mi impediranno di fare. Un bel matrimonio e un bel funerale da ferroviere, di quelli in cui a volte, per confortare i dolenti, viene recitato l'orario dei treni, come raccontava mio zio. Maledetti occhiali, per le ferrovie cecoslovacche ero cieco, e quindi mi toccherà pensare da solo al vestito che indosserò al mio funerale, visto che non ho appeso nel mio armadio nessuna divisa, la giacca, i pantaloni, la mantella e il berretto piatto, tutti blu scuro. Mio zio con la divisa sembrava un marinaio, con il cappello e le mostrine addirittura un capitano o un maggiore. Il taglio dell'uniforme ancora oggi è di foggia leggermente militare, perciò i ferrovieri a volte vengono chiamati anche l'armata blu. Meglio ancora, nel cristianesimo il blu è il colore del cielo e della Madonna, altro che capitano o maggiore. I ferrovieri sono esseri spirituali, santi e martiri, la cui Bibbia è l'orario ferroviario. E la ruota alata che molti portano orgogliosamente sui loro berretti assomiglia a un angioletto con le ali. Questo primordiale simbolo universale delle ferrovie ha qualcosa di divino. Non per nulla, le grandi stazioni vengono chiamate cattedrali dei trasporti. Le stazioni più piccole, come quella in cui sono cresciuto, sono quindi delle chiese e le fermate intermedie delle cappelle. Sarei diventato un buon ferroviere, o un buon marinaio, o santo, o soldato dell'armata blu, i cui piani di battaglia per fortuna sarebbero stati gli orari di passaggio dei treni, le armi non carri armati ma locomotive, che peraltro possono essere altrettanto pesanti e potenti, e che bisogna imparare a guidare e a utilizzare. Per poterlo fare, avrei dovuto frequentare per 4 anni la scuola per ferrovieri. Ovviamente l'avrei fatto, ero pronto a tutto. Ma questi maledetti occhiali, che ancora oggi sono costretto a indossare, mi hanno rovinato i piani. Bene, allora dopo aver letto le ragioni che hanno portato quest'uomo a diventare un appassionato di treni, visto che non è riuscito a diventare un ferroviere, vi leggo qualcosa da questo capitolo che si intitola La mappa ferroviaria dell'Europa. E narra di un suo percorso in Italia ed è divertente leggere del nostro paese negli occhi di un cecoslovacco. In realtà a Faenza volevo solo cambiare rapidamente binario e tornare a Bologna. Ero stanco. Avevo fatto un lungo e splendido giro in treno, come amo sempre fare. Ero andato da Bologna a Prato e Firenze ed ero tornato indietro sulla splendida tratta per Faenza che passa per le montagne, attraversando l'Appennino e la Toscana. Ma poi avevo deciso di prendere il treno successivo. C'è sempre un treno che fa proseguire il viaggiatore. E prima o poi la destinazione finale viene sicuramente raggiunta. Ma forse l'obiettivo e il senso di un viaggio consistono anche nel non arrivare, nel viaggio in sé, nell'essere costantemente in movimento, anche nello scendere dal treno, nella piacevole incertezza che forse, per il momento, non si arriva dove si voleva arrivare, ma da tutt'altra parte. Avevo pensato, mi guardo la stazione, distrutta durante la guerra ma ricostruita subito dopo. Un edificio basso e moderno, piacevolmente fresca. Avevo pensato, magari vado in città a mangiare qualcosa. Invece già davanti all'ingresso mi sono fermato. Alla parete era appesa una grande mappa ferroviaria dell'Europa. Non riuscivo più a staccarmene. Non so quanto sono rimasto a fissarla, un'ora, due o addirittura tre. Nei miei pensieri sono lì ancora adesso. È un pomeriggio caldo, sono a Faenza, in Italia, guardo questa impressionante mappa ferroviaria dell'Europa. E penso a quante volte sarei voluto scendere da qualche parte e invece ho semplicemente proseguito. Ci sono così tanti posti, così tante stazioni, così tante possibilità. Mi guardo le tratte e i luoghi dove sono già stato in treno. Non tutte le tratte sono disegnate sulla mappa, solo le linee principali. Tuttavia, io vedo anche le altre, anche le più piccole diramazioni secondarie. Ogni capitale e città importante sulla mappa sembra un piccolo sole sfavillante con una fitta corona di raggi tutto intorno. Oppure l'organo di un corpo pulsante. Ognuna è collegata con le rapide arterie principali a due o più binari, su cui sfrecciano i treni come il Frecciarossa, il Pendolino, il TGV, l'ICE o il Railjet. A Faenza mi guardo la mappa ferroviaria dell'Europa e penso a quale delle tratte europee sia l'arteria principale, la aorta ferroviaria europea. La linea superveloce da Amsterdam a Parigi via Bruxelles? O la Eurostar da Parigi a Londra? Forse lo è la mia tratta preferita, da Amburgo a Vienna e Budapest passando per Berlino e Praga. Oppure le tratte della Valle del Reno e del San Gottardo, la ferrovia del Semmering e la Sudbahn, la ferrovia del Brennero che da lì si estende a nord fino ad Amburgo e a sud fino a Bologna. Forse un corpo massiccio come l'Europa ha bisogno di più di una aorta. Infatti l'Europa è infinitamente larga e infinitamente grande e al tempo stesso molto piccola. Tutti questi luoghi che vedo sulla mappa ferroviaria a Faenza sono raggiungibili in treno. A Faenza mi guardo la mappa ferroviaria dell'Europa e noto come mi stia trasformando in una parte di questa mappa, come essa mi stia risucchiando, come mi stia mettendo su un treno qualsiasi che mi trasporterà in giro per l'Europa. E così penso a un lungo viaggio che ho fatto e che posso vedere sulla mappa. Il viaggio da Berlino a Palermo, via Marsiglia, Genova e Roma. E da Palermo a Berlino, via Roma, Bolzano e Monaco. E da lì ancora più su, fino a Rovaniemi, nella parte finlandese della Lapponia, passando per Amburgo. E per la Schlefi di Rendsburg, la curva a cappio in salita per attraversare il canale di Kiel. Proseguendo poi per Copenaghen, Stoccolma e Aparanda. Ero partito da solo, ma al tempo stesso non lo ero. Durante un viaggio in treno così lungo si ha molto tempo, per sé, per delle storie, per giocare con i pensieri. Si fanno anche molti incontri, ci si mette a parlare, si può tuttavia anche tacere. Si può anche solo sedere al finestrino, guardare fuori e ammirare come cambia l'Europa in un viaggio dalla Sicilia alla Lapponia. Il paesaggio, le città, la gente. E naturalmente anche i treni, le stazioni e la segnaletica ferroviaria. Nella Mitteleuropa i treni si fermano spesso e possono essere molto pieni. Al sud e al nord le distanze tra le stazioni sono molto più lunghe e a volte non sale nessuno. Passano anche pochi treni, soprattutto al nord. Anche i colori cambiano e la luce. Il sole al sud è diverso rispetto alla Mitteleuropa o al sole del nord. Al sud è intenso e accecante. Al nord mite e morbido. Ed estate la luce dura molto a lungo. Anche l'aria cambia. In Sicilia è secca, a Bolzano pesante e umida, a Malmö leggera. A Rovaniemi si sente già la vicinanza del circolo polare artico. A Faenza mi guardo la mappa ferroviaria dell'Europa e vedo tutte le tratte che passano per monti, valli, fiumi, ruscelli e coste. Chi ama le tratte costiere dovrebbe viaggiare da Marsiglia a Palermo e sedere sul lato destro del treno o, per la precisione, dei treni. Questi erano gli splendidi Sonics, Have Love Will Travel, mi sembrava un titolo adatto a concludere questa prima parte di Giocare col Fuoco, in cui vi ho letto qualcosa di questo bellissimo libro che vi consiglio, Trenomania di Jaroslav Rudis, viaggio meraviglioso sui binari d'Europa, pubblicato da EDT nella traduzione del tedesco di Chiara Uica. Adesso cambiamo genere, cambiamo latitudini, cambiamo panorami, paesaggi e cambiamo storie. E grazie a un editore svizzero, Gabriele Capelli, andiamo a Gaza. Questo romanzo, molto bello, si intitola La moglie. L'autrice è Anne-Sophie Subilia, nella traduzione di Carlotta Bernardoni Iaquinta. È la storia di una donna svizzera che arriva a Gaza nel gennaio del 1974 insieme al marito, che lavora per la Croce Rossa Svizzera. Ed è la storia, ci sono più storie in questo romanzo. Ovviamente c'è la storia con la S maiuscola. Poi c'è la storia della donna che deve affrontare questo spostamento, deve affrontare questo viaggio e anche il viaggio interiore che questo viaggio esteriore la costringe a fare, anche un viaggio nei suoi desideri, anche un viaggio nel suo rapporto di coppia. E la cosa migliore che io possa fare, il miglior servizio che io possa fare a questo romanzo è, come al solito, come faccio sempre qui a Giocare col Fuoco, leggervi qualcosa. Gaza, gennaio 1974. Arriva un carretto trainato da un piccolo asino bruno. Lascia la strada al Rashid, che costeggia il mare, e imbocca il vialetto parzialmente asfaltato della casa. Oltrepassa il cancello rimasto aperto e si ferma più vicino al muro di cinta che all'edificio, forse per non sembrare invadente. L'asino capisce che bisogna aspettare, scalpita. Gli zoccoli sbattono contro l'asfalto per scacciare le mosche, che tornano. Trova un ciuffo di fieno nella sabbia e trascina il carretto un po' più verso la casa. Il suo padrone lo lascia brucare. Seduto a gambe incrociate nella sua tunica sull'asse di legno, l'uomo alza lo sguardo. La prima cosa che ha cercato con gli occhi dalla strada è la bandiera fissata a un'asta al centro del tetto a terrazza. Una battuta comune parla del grande fazzoletto uscito da una tasca svizzera. Quel giorno il tessuto bianco non sventola quasi e nella sua resa mangia la croce rossa. Guardando a lungo il vessillo ondeggiante, forse l'uomo pensa che il lavoro avrebbe potuto essere fatto meglio, per evitare che il tessuto si piegasse nella bonaccia. Avverte una punta di delusione e di disagio per i nuovi arrivati. La loro bandiera non dovrebbe mai arrotolarsi su se stessa. La croce dovrebbe sempre potersi vedere per intero, anche se la maggior parte dei gazzesi riconosce quell'emblema al primo sguardo. Guarda strizzando gli occhi per via del sole bianco di gennaio. Continua ad aspettare. Non osa scendere. Per fortuna le bestie non sono vincolate dalle stesse regole di buona educazione. L'asino si agita e comincia a ragliare a modo suo, timido. Tre teste di dromedario hanno appena fatto capolino da dietro il muro e si strofinano le une contro le altre, il muso proteso verso quel che trovano da mangiare. Il terreno adiacente è una sorta di sodaglia dove gli animali pascolano liberi. L'asino vuole prendere le distanze e trascina il carretto sempre più vicino alla casa. Il padrone rivolge alla bestia qualche parola in arabo, parla anche ai dromedari. È a quel punto che sui gradini sotto il portico spunta la donna. Si lega svelta i capelli, mette una giacca di daino sopra la camicetta. All'ombra, con gesti rapidi, la vediamo infilarsi i piedi nei mocassini, tenendosi alla colonna con una mano. In giardino scopre una scena piuttosto buffa e desolante, una visione un po' anarchica che rasenta le situazioni oniriche. Un carretto che gira su se stesso, un asino dal muso grigio, un vecchio munito di un frustino e tre dromedari spuntati dai terreni confinanti, che strappano erba alta più non posso. Al momento il vecchio padrone sembra incapace di condurre la bestia che caracolla e finisce col trainare il carretto davanti alle gambe della donna. L'uomo la guarda, chinando leggermente la testa. È un saggio? Un sufi? Porta uno di quei magnifici berretti ricamati, un kufi. Il colore blu reale incorona la sua vecchiaia. Il copricapo scende fino alle sopracciglia che sembrano sostenerlo. Sono enormi sopracciglia irsute, bianche e grigie, splendide. Insieme al bianco delle tempie creano un effetto armonico sulla pelle scura. Si direbbe un custode con le rughe piene d'ombra. Uno di quei principi immortali, il berretto blu come unica stravaganza. Si tocca la fronte e si presenta. Hadi. Hadi. La donna sembra cercare fra i ricordi. Si accorge che è affetto da cataratta. Lui aggiunge Muhammad, Garden. Fissando il cristallino opaco del vecchio, alla donna torna in mente la proposta che gli aveva fatto il proprietario, Muhammad, di rivolgersi a qualcuno perché si occupasse del giardino. Oh, welcome. Con lo sguardo cerca le mani dell'uomo. Una è rimasta nascosta sotto il caftano, ma l'altra si intravede. Il polso sottile si allarga su una mano elegante, dall'aria curata, che si ramifica in cinque dita giovanili, più scure sulle nocche. Le unghie sono rosa. Indicando la fede che la donna porta all'anulare, lui le chiede dove sia suo marito. Sinai. Dice che può tornare un'altra volta. Perché? Aspetti. La donna lo trattiene. Facendo il gesto dell'invito e di una bibita, gli mostra un riparo per l'asino e corre in cucina. Nella penombra si affretta a preparare un caffè. Poi ci ripensa. Taglia tre enormi limoni che spreme e mescola con acqua e zucchero di canna. Cerca dei biscotti per accompagnare il succo. Ma gli scarafaggi si sono rifugiati nel pacchetto che scuote sopra il lavandino. Prende un grappolo di datteri. Quando torna in giardino con il vassoio, il cancello del vialetto è chiuso, il cortile è vuoto. Vede il carretto allontanarsi sulla strada e in una nuvola di sabbia e polvere svoltare all'incrocio. Di schiena, la macchia chiara del vestito che non si volta. A testimoniare che la visita non era un sogno, solo l'impronta degli zoccoli nella sabbia del giardino. Mezzeluna che il vento del crepuscolo comincia a cancellare. Hanno trovato la casa con l'aiuto dell'ufficio della Croce Rossa. Quando il delegato è arrivato, a novembre era tutto organizzato: il contratto di affitto, le chiavi, un'assicurazione, prezzi adattati agli expat. L'alloggio non era del tutto pronto, per entrarci avevano dovuto aspettare il 10 gennaio. È una costruzione ocra, un po' cubica, situata all'estremità sud della città di Gaza, a 1 chilometro dal centro, abbastanza isolata. Ci saranno al massimo altre 5 o 6 case, più o meno abitate, e quei terreni incolti che sembrano senza vita, già restituiti alla sabbia, dove però ogni tanto si parcheggiano i cammelli. Muhammad ha fissato un dondolo di rattan al soffitto del portico. Da lì, oltre il muretto di cinta, si vede il mare. È come se la casa fosse emersa dalla sabbia sotto forma di cubo e si fosse indurita naturalmente all'aria. La casa è sabbia, e la sabbia entra da tutte le parti. Te la ritrovi nei nodi del tappeto, sotto il tappeto, in bocca, nella frutta appena tagliata. Scricchiola e scrocchia sotto i denti come sale. La casa pare una ceramica, ma dall'aspetto un po' massiccio, come i castelli di sabbia o i cubetti di legno. È quello che la donna ha detto arrivando, una ceramica di terracotta. Poi ha detto, un castello di sabbia. Uno dei muri è color pistacchio, decorato da un fregio bianco meringa. Qua e là ci sono dei dettagli originali, come quelle persiane di legno a soffietto e le grate in ferro battuto, molto elaborate, a proteggere le finestre. Ci si sente un po' in una fortezza in miniatura, un po' in una residenza per ricchi. L'elemento centrale rimane la bandiera della Croce Rossa, issata sul tetto a terrazza, indicatore delle zone di conflitto, la cui sola presenza trasforma il luogo. Sono ancora agli inizi. Lei è appena arrivata a Gaza, lo ha da poco raggiunto nell'alloggio di servizio. Hanno un anno davanti. I primi giorni prende confidenza con lo spazio a disposizione e con gli oggetti della casa. Piatti spaiati, insufficienti, utensili di cattiva qualità. Si diverte a elencare quello che dovrà comprare per sistemarsi. Stila la sua lista sgranocchiando pistacchi umidicci. Ricomprerà anche quelli. E scatole di latta per scoraggiare gli scarafaggi. A metà della sua lista casalinga si stufa e posa la matita. Vedranno più in là. Hanno tempo. Questa volta va a camminare da sola sulla spiaggia. Una lunga passeggiata senza rendersene conto, con le braccia nude. Le donne di Gaza la guardano e poi scrutano i loro mariti con la coda dell'occhio. Questi fanno finta di trovare impudico e immorale che la donna indossi vestiti corti. Un bambino la segue, camminando praticamente sulla sua ombra. Quando lei finalmente si gira per dirgli qualcosa, arrivano altri ragazzini un po' da tutte le parti, da dietro i cespugli, dalla strada, da un terrapieno, da una baracca. Il gruppo cresce, formando uno strascico dietro la sua gonna a fiori. La donna vuole scacciare con le mosche umane, non ha soldi né caramelle, niente. Rovescia le tasche per dimostrarlo. Alcune madri richiamano i figli. Lei continua la sua passeggiata. A un certo punto, inaspettatamente, una bambina vestita di stracci infila la mano nella sua. «Come ti chiami?» «Naima». Il viso della bambina è coperto di sabbia, ha le trecce piene di polvere, una piccola tunica con lo scollo ricamato strappata all'altezza dell'ombelico. I sandali rotti la costringono a saltellare in modo strano. Si direbbe che voglia la donna tutta per sé. Col braccio teso, la trascina verso una delle capanne di pescatori. Pesci appesi a seccare sbattono contro il legno. Per terra, dei granchi piluccano in teriera di pesce. Uno di loro lancia un fegato sulla sabbia. La bambina lo schiaccia col sandalo e scoppia in una risata diabolica. Un tanfo di carne putrescente investe le narici a intermittenza. La donna trattiene un conato di vomito. Ma nella baracca dove la bambina l'ha trascinata, l'ombra ad un tratto è molto piacevole e l'odore è quello del riso cotto e dei ceci. La bambina le mostra tutto ciò che possiedono, corre a staccare una foto dalla parete. 7 bambini in piedi su una barca rovesciata, un genitore per parte. 2 nonni seduti, sciupati, nascosti sotto i vivi. La donna ascolta la lingua araba. Intuisce che se la baracca prendesse fuoco, quello è il primo oggetto che andrebbero a recuperare tra le fiamme. Altri tesori da salvare praticamente non ce ne sono. Grossi aghi da cucito, delle esche e del filo da pesca sporcano un quaderno di scuola aperto. La donna si china sul quaderno, spostando delicatamente gli strumenti da pesca che fa scivolare altrove sul tavolo. Il quaderno adesso è nelle sue mani. Guarda ogni pagina. Sembrerebbe quasi che capisca davvero l'arabo, salvo che legge da sinistra a destra. Non riesce a decifrare una parola. Sa appena dire buongiorno, domani, grazie. Sono i suoi primi giorni nel vicino Oriente. Cosa succede fra loro? La donna continua a non capire cosa abbia visto in lei quella bambina o cosa si aspetti che faccia. Che moltiplichi i pesci? Che porti la pace? Naima le toglie il quaderno dalle mani. Non le piace andare a scuola. Le fa assaggiare dei biscotti mollicci. È ora di salutarsi. È stata come una sosta lungo la passeggiata, un caso da assecondare, distinto. La donna esce dalla baracca stordita, accecata dal riverbero del sole sulla superficie del Mediterraneo. Ripassa sotto le reti da pesca che accarezza e si gira. Il viso di Naima le appare attraverso le maglie. Non deluso, men che meno supplicante, più che altro malizioso. Arrivati a Tel Aviv, costeggiano la spiaggia dove spuntano palme isolate con i tronchi altissimi. Queste povere palme del 1950 sono fuochi d'artificio fossilizzati, si dice la donna. Noleggiano 2 sdraio da spiaggia per un'ora, fanno il bagno e mangiano un boccone al porticciolo. Poi gironzolano per il centro, liberi di spostarsi come vogliono. Il contrasto con Gaza è impressionante. Qui il genio civile ha costruito ponti e strade, grandi arterie, un aeroporto internazionale. Gli architetti ebrei arrivati dall'Europa con l'ondata migratoria degli anni 30 hanno disegnato edifici, centri commerciali, teatri e complessi residenziali. Ovunque sorge il Bauhaus, progetto visionario e sionista di altri tempi. Un'architettura geometrica e funzionale, fatta di linee semplici, morbida e ariosa, che qua e là rivela forme di transatlantici. Sopra le loro teste passano aerei di linea, le automobili circolano numerose. Dove sono gli asini e i carretti? In giro non c'è neanche un arabo. Una gioventù ebraica emancipata, in jeans e calzoncini. Donne che fumano ai tavolini all'aperto dei caffè che vanno a teatro. Per strada, poi, la maggior parte dei vestiti non sono vecchi, rappezzati, polverosi. Certe donne dell'intelligenza portano abiti eleganti e scarpe di vernice, mentre la loro progenie, ben pettinata e munita di cartella, va a giocare al parco. I gabbiani lanciano le loro grida marine fin sui bulbi dei lampioni, sull'insegna di una boutique o in cima alle colonne pubblicitarie tappezzate di avvisi ufficiali, manifesti culturali e pubblicità in ebraico. L'aria di mare invade le strade residenziali e fa tremare le foglie degli avocado. Ci sono fontane, piazze rotonde ombreggiate dalla vegetazione, immense bucanville in fiore, chioschi. Mangiano un gelato al pistacchio. Lui non ha il minimo senso dell'orientamento, è lei a guidarlo aiutandosi con una cartina della città. Fuma le sue sigarette, sempre con un certo nervosismo, una voglia di essere altrove. Vuole andare al museo d'arte. Lui ne approfitta per andare dal barbiere. Al museo lei si trattiene a lungo nella sala dedicata all'arte astratta. E di fronte ai colpi di pennello liberatore di Anna Bendhoff sembra perdersi nelle sue fantasticherie. Certe tele colorate si direbbe che l'artista le abbia deliberatamente finite lacerandole con un tratto bianco o incidendole con la sottile asticciola del pennello. Se il guardiano non la stesse tenendo d'occhio, la donna infilerebbe un dito nei solchi. Sospende quel gesto. A fine pomeriggio si ritrovano direttamente davanti all'IAM, una ventina di minuti a piedi dal museo, e passano più di 2 ore tra gli scaffali del duty free, un po' insieme, un po' concedendosi una certa distanza. La donna ricompra la cassetta di quel gruppo rock, i Cavaret, che aveva lanciato dal finestrino della Fiat, e si regala una piccola scorta di musica araba, oud e canti sufi. Raggiunge Vivian, assorto, nel reparto elettrodomestici. Lui le sorride come se ieri fosse dimenticato. Escono dal negozio con un tostapane, un tritacarne e uno spremiagrumi elettrico. Ed eccoci arrivati alla terza e ultima parte di questa puntata di Giocare col Fuoco. Allora, innanzitutto riepiloghiamo cosa vi ho letto nella seconda parte. Vi ho letto alcune belle pagine da questo romanzo di Anne-Sophie Soubillat, La moglie, Gabriele Capelli editore, traduzione di Carlotta Bernardoni Iaquinta. Prima vi ho letto Jaroslav Rudis, Trenomania, viaggio meraviglioso sui binari d'Europa, EDT, traduzione dal tedesco a cura di Chiara Uica. E adesso vi ho fatto invece sentire una canzone che si intitola My Father's Daughter, la la figlia di mio padre, cantata da Olivia Vedder. Questo cognome vi dirà qualcosa? È la figlia di Eddie Vedder, infatti il brano è stato scritto da Eddie Vedder e Glenn Hansard e anche da questa giovane Olivia. Il brano è stato inserito nella colonna sonora di un film di Sean Penn, del grande Sean Penn, un film del 2021 che non ho visto effettivamente, che si intitola Flag Day. E sono imbattuto in questo brano l'altro giorno, senza saperne niente, l'ho messo tra i preferiti, l'ho riascoltato e mi sembra un bel brano, mi sembra ovviamente scritto molto bene, visto che appunto tra gli autori abbiamo due grandi cantautori, e mi sembra che lei abbia una bella voce anche piuttosto convincente. E in sottofondo stiamo sentendo la colonna sonora di quel film che a questo punto avrei una gran voglia di vedere. E adesso, prima di raccontarvi un'ultima cosa, vorrei ricordarvi un po' dei prossimi appuntamenti che mi riguardano e che mi riguarderanno. Vi ho già detto in apertura che abbiamo altri due prossimi appuntamenti per Giocare col Fuoco Live. Giocare col Fuoco Live è sostanzialmente la trasmissione che faccio qui in radio per voi, trasposta dal vivo, quindi suono accompagnato da Marco Confalonieri, che è pianista e organista della mia band ed è un musicista davvero strepitoso. Leggo dal vivo le letture che faccio in radio e poi dopo insieme a Marco suoniamo delle canzoni che hanno un collegamento ovviamente con le letture. La prima puntata di Giocare col Fuoco Live l'ho pensata dedicata al viaggio, allo spostamento, al viaggio americano, e quindi abbiamo fatto delle letture da Steinbeck, da William Lipset Moon e da Francisco Cantù, e abbiamo cantato delle canzoni di... cosa abbiamo cantato? Cat Power, abbiamo cantato Jesus Don't Want Me for a Sunbeam dei Vaselines, che era un pezzo portato alla notorietà dall'Unplugged in New York City dei Nirvana. Ho cantato un pezzo di Beck, Golden Age, un disco bellissimo, e me ne manca una che adesso non mi viene in mente, ma forse mi verrà in mente. E i prossimi appuntamenti sono appunto per il 29 novembre e per il 10 gennaio. A dicembre facciamo una pausa, perché così a dicembre va bene fare una pausa. Mentre invece sto andando avanti ancora a promuovere il mio disco Heartland, che come sapete è uscito insieme a un libro, e il 9 novembre sarò all'Arci Tamburin di Seregno, che è stato ed è ancora un posto storico della scena indipendente del milanese. Ci avrò suonato credo una decina di volte e ci ho visto un sacco di concerti, e mi fa un grande piacere tornare lì il 9 novembre appunto a raccontare e suonare il mio Heartland. Sarà uno dei concerti che faccio in solo. Mentre invece il 17 sono stato invitato all'interno di Book City, la rassegna sui libri che parte a novembre ogni anno a Milano, e rifarò questo stesso spettacolo alla Biblioteca Comunale di Rozzano. Per chi non la conosce, la Biblioteca Comunale di Rozzano è un posto davvero molto bello, è una cascina enorme con due corpi di fabbrica ristrutturati con grande gusto all'interno di un parco, e anche lì suonerò le canzoni di Heartland e leggerò qualcosa dal libro che è uscito insieme al disco, che contiene racconti, poesie e altri materiali e altre cose che ho scritto mentre scrivevo le canzoni di Heartland. Un'altra cosa che vi vorrei preannunciare, perché quest'anno ho deciso di movimentare un po' questa mia avventura di Giocare col Fuoco, oltre a farlo dal vivo una volta al mese, credo che inizierò a farlo anche in diretta una volta al mese. Poi vi dirò le date precise, in modo da sia provare anche questa ebbrezza della diretta. Ne parlavo l'altro giorno con Nicolo Vecchia, che mi ha detto: beh, è una cosa molto emozionante che devi assolutamente provare. Quindi sì, assolutamente voglio provarla, e poi soprattutto per avere anche un rapporto con voi almeno una volta al mese più diretto, nel senso che potete scrivere e io vi rispondo direttamente, che sembra poco, però invece non lo è. E per introdurre il pezzo con cui chiuderemo questa puntata di Giocare col Fuoco, volevo raccontarvi una breve storia. L'altra sera ho visto con grande curiosità questo documentario su Taylor Swift, che è questa grande cantautrice americana che vende uno sfracello di copie, batte record su record e fa dei tour seguitissimi. E allora mi incuriosiva molto, perché io l'ho conosciuta per un paio di duetti che lei ha fatto con i National, e di sicuro vi ho anche trasmesso qualcosa. E così ho guardato, come dicevo, con grande curiosità questo documentario. Lei è giovane, ha meno di 30 anni, e il documentario è un vero e proprio documentario, nel senso che alla fine la macchina da presa la ritrae nella sua quotidianità, nell'intimità, nei backstage, nel lavoro in studio, e traccia un po' in qualche modo il suo percorso, no? Da giovane promessa del country fino a poi alla grande stella che è diventata. A un certo punto lei denuncia un anchorman che l'aveva molestata. C'è un video, c'è una foto in cui, mentre sono accanto su un tappeto rosso che sfilano davanti ai fotografi per qualcosa, si vede la mano destra dell'uomo che sparisce dietro i fianchi di lei e la tocca in modo ovviamente inappropriato. Tempo dopo lei si convince a denunciare questa cosa, c'è un lungo processo e alla fine l'uomo viene condannato, e anche questa sua vicenda personale la spinge poco tempo dopo a scendere, non a scendere in politica, ma a esporsi politicamente per la prima volta. C'erano le elezioni per il governatore del suo stato ed era in vantaggio questa repubblicana conservatrice che ovviamente voleva eliminare ogni tipo di riconoscimento dei diritti della comunità LGBT, eccetera eccetera. E lei, dopo grandi pensamenti, si espone e da lì in poi diventa molto attiva sul versante politico, nel senso che capisce che può usare la sua popolarità e anche la sua influenza sui più giovani per spingerli a registrarsi per il voto, spingerli ad essere attivi nella vita politica, spingerli a combattere per i propri diritti e spingerli a costruire, a immaginare un mondo migliore. E nel corso del documentario si vedono i momenti dopo che vengono comunicati i risultati delle elezioni. La repubblicana conservatrice vince. Ovviamente è uno shock per tutti, per molti, e subito dopo si vedono le immagini di lei in studio che sta lavorando a una nuova canzone il cui titolo è Only the Young, solo i giovani, in cui lei sta parlando con il produttore esattamente di cosa vorrebbe parlare della canzone. Hanno una traccia base di musica che sta andando, a cui il produttore sta lavorando, e lei lì per lì comincia a scrive il testo, lo improvvisa, ci canta sopra. E c'è un momento che ho apprezzato davvero tanto, quando trova il verso giusto si illumina il suo volto diventa radioso, e riconosco l'eccitazione che si prova quando si riesce a dire quello che si vuole dire esattamente nel modo in cui lo si voleva dire. Quando scrivere una canzone a volte è un processo magico, no? Tutti gli elementi a un certo punto, nei casi migliori, si mettono insieme e si assiste veramente alla nascita di qualcosa che un attimo prima non c'era, erano soltanto una serie di idee confuse, di intenzioni, e poi a un certo punto tutto si unisce, tutto si mette insieme. E quindi vorrei concludere questa puntata di oggi con questo brano di Taylor Swift che si intitola appunto Only the Young, che è portatore di un gran bel messaggio, che poi è alla fine, è, come dicevo anche in apertura, per quanto è chiaro che non abbiamo la possibilità di influire per lo stadio a cui sono arrivate le democrazie occidentali, sembra che la nostra capacità, la nostra possibilità di presa sul reale sia sempre più ridotta, che anche il voto sia uno strumento poco efficace, ma questo anche dovuto alla bassissima qualità, va detto, del personale politico che abbiamo qui in Italia, che è un fattore purtroppo decisamente trasversale. Resta che comunque dobbiamo fare in modo anche di dare un senso alla nostra vita, no? Anche di comportarci secondo le cose che ci sembrano giuste, le cose che reputiamo giuste. Quindi mi piace molto quando gli artisti popolari che godono di una grande popolarità non hanno paura di parlare di politica, perché poi alla fine io, che sono un uomo del Novecento, credo che tutto sia politica, ogni cosa è politica. Fare la spesa è politica, scegliere cosa comprare è politica, scegliere cosa non comprare è politica, scegliere dove andare, come farlo, tutto è politica. Quindi, mi spiace, la puntata di oggi è iniziata con un sermone e si chiude con un sermone. Abbiate pazienza. E a me non resta che rinnovare l'appuntamento con voi domenica prossima, sempre su Radio Popolare, sempre dalle 14.30 alle 15.30 e poi in podcast, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica. It keeps me awake.